Bentornati e bentornate a Dei di Pietra per la nostra terza puntata. Come ogni mercoledì siamo in onda dalle 13.30 alle 14. Io vi ricordo le frequenze di Radiorama Sound 98 FM e 88 FM. E vi ricordo anche che i programmi saranno successivamente disponibili nella sezione podcast del sito dell'emittente radioramasound.com/podcast. Questa è la terza puntata del nostro appuntamento che si fa di 10 puntate da mezz'ora in cui andremo a esplorare il mondo degli idoli di pietra sardi. In questa terza puntata proseguiamo il discorso che abbiamo ampliato nella scorsa puntata, ovvero del culto della Dea Madre, e iniziamo a vedere sempre più artefatti per capire effettivamente di cosa si compone la produzione sarda del Neolitico e anche precedente. Dunque, nella scorsa puntata abbiamo parlato della statuina della Dea Madre di Turriga, l'abbiamo descritta nel dettaglio, la statuina che è stata ritrovata a Senorbì nel 1935 e che adesso si trova esposta al Museo Archeologico di Cagliari. L'abbiamo trattato in primo luogo per iniziare a capire come sono fatti questi artefatti, appunto, anche se quella di Turriga è particolare, ha saputo cogliere l'occhio a livello internazionale perché è stata presentata, come abbiamo detto, alla a Venezia, e quindi per il suo aspetto tagliente e moderno è riuscita, diciamo, a catturare particolarmente l'attenzione. Anche le altre statuine si presentano come interessanti dal punto di vista stilistico, della manifattura e così via. Quella di Turriga era fatta in marmo, ma non è l'unico materiale che viene utilizzato, come andremo a vedere. In ogni caso, la nostra narrazione si è intrecciata anche a un discorso più ampio, quello legato al culto della Dea Madre. Abbiamo avuto la possibilità di esplorare, tra virgolette, l'Europa e anche oltre. Abbiamo parlato di Australia, abbiamo parlato di Turchia, abbiamo parlato di praticamente tutto il mondo per spiegare come appunto il culto della Dea Madre sia un qualcosa di generale e diffuso in tutte le popolazioni antichissime. Abbiamo detto anche di come questo culto si sia poi evoluto per portare le sue, come dire, per mostrare i suoi effetti anche nelle religioni odierne. Oggi continuiamo a parlare di questa tematica introducendo appunto le varie statuine. Abbiamo anche, come dire, dipinto un quadro ideologico, quello di un ciclo di vita e morte che a livello religioso, a livello sacro e mistico, viene rappresentato da queste statuine. Bene, in questo quadro ideologico è normale che rientrino anche i rituali funerari della necropoli di Kukurusarriu, che risalgono al Neolitico medio. Questo sito è particolarmente importante per i resti che sono stati ritrovati e quindi è giusto dedicargli uno spazio descrittivo. Dunque, il sito si trova nel Sinis, una regione geografica situata nella parte centro-occidentale della Sardegna, e confina attorno, diciamo, allo stagno di Cabras, arrivando poi fino al mare. Si tratta di una posizione veramente particolare, anche affascinante, particolarmente mediterranea, che presenta anche una grande varietà di paesaggi, tra cui quelli che sono caratterizzanti del Sinis stesso: colline, altopiani basaltici, promontori, zone lagunari come appunto lo stesso stagno di Cabras e quello di Mistras. È una diversità ambientale che non è da sottovalutare. Infatti è proprio per questo motivo, per questa diversità, che è logico trovare i resti degli insediamenti umani che vengono datati a partire dal quinto millennio avanti Cristo. Tra questo paesaggio, chiaramente a costituire gli spazi più appetibili sono le aree lagunari, e in presenza di una di queste vi è proprio il sito di Cucuriza Rius, che è uno dei più antichi della zona. Il sito si trova lungo la sponda sudorientale dello stagno di Cabras il suo nome significa cucuzzolo fra i fiumiciattoli, quindi già da questo si può intendere bene che tipo di ambiente sia, che tipo di paesaggio sia. Questo cucuzzolo era in effetti in origine una collinetta che si era formata appunto tra i fiumiciattoli. Lo spazio non è più quello che era un tempo, questo perché a causa della costruzione di vari canali, questa collinetta è adesso, scomparsa. Diciamo che questi lavori sono stati fatti intorno agli anni 70 e hanno modificato in maniera netta e diciamo irreparabile il territorio. Chiaramente si tratta di un intervento che è stato visto come necessario per migliorare la pescosità della laguna in modo tale che essa venisse collegata al Golfo di Oristano. Purtroppo però la conseguenza di questa trasformazione è stata proprio quella di andare poi a perdere quasi completamente l'area abitata. Il sito archeologico in quanto tale è notissimo da sempre. Già nel 1796 Tito Zanardelli appunto raccolse questi 1796 reperti che erano fatti prevalentemente in ossidiana, quindi già abbiamo per esempio un altro materiale rispetto al reperto di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Questi reperti furono poi donati al Museo Etnografico Luigi Pigorini di Roma. Successive indagini, molto tempo dopo, negli anni 50 e 60, furono condotte da Enrico Azzeni, che continuò a studiare la zona, la ricerca di artefatti e poi successivamente anche dalla Soprintendenza Archeologica di Cagliari Oristano. Stiamo parlando sempre negli anni tra il 1980 e la metà degli anni 70. Questi scavi sono realizzati parallelamente rispetto alla costruzione del canale e quindi hanno permesso di salvare importanti reperti del sito, che oggi rimane particolarmente importante. E questi scavi hanno dato la possibilità agli studiosi di dimostrare la presenza umana, di un'occupazione umana continuata e continua dal Neolitico medio. Quindi stiamo parlando tra il 4800 e il 4300 avanti Cristo, la datazione più antica, fino poi ad arrivare anche all'età romana imperiale, e quindi tra il primo e il terzo secolo dopo Cristo. Gli studiosi hanno anche visto che il sito è stato abbandonato successivamente tra il terzo e il secondo millennio avanti Cristo. Quindi c'è stata una occupazione discontinua, diciamo. Tra le principali strutture del Neolitico che si trovano all'interno di Cucuriza Rius è sicuramente importante la necropoli e il villaggio, che rappresentano un po' i punti principali in cui sono stati rinvenuti tutti gli artefatti. È stato anche visto che all'interno dello stesso sito, in epoca nuragica, vi era un tempio a pozzo E quindi, come se avete seguito le trasmissioni che ormai facciamo da anni, capite che si trattano, i pozzi si trovano generalmente in aree sacre, e così vale anche per questo sito, che è un pozzo che poi fu utilizzato anche in età punica e poi successivamente anche in età romana. Abbiamo parlato della necropoli, questa è venuta alla luce grazie agli scavi che sono stati portati avanti dal 1978 al 1979 e si è stabilito che la necropoli contiene 19 tombe ipogeiche. Ipogeico vuol dire chiaramente che è sottoterra. Di queste 13 erano delle grotticelle, sempre ipogeiche, risalenti al Neolitico medio, mentre le altre 6, costruite in età più tarda, erano semplicemente delle fosse terranee e sono datate appunto più tardi al Neolitico medio, al secondo Neolitico medio. Quindi stiamo parlando del 4300 e del 4000 a.C. Le tombe a grotticella avevano una struttura uniforme con un vano funerario ovale che è paragonabile a quello di un forno sostanzialmente ed erano accessibili tramite dei piccoli pozzi verticali. Sul pavimento delle camere funerarie, un pavimento rivestito con lastre litiche irregolari, veniva deposto un singolo defunto in posizione fetale, quindi erano tombe uniche. Al corpo del defunto venivano dati particolari accessori come collane realizzate con conchiglie ma anche corallo e delle pietre. E intorno alla salma si disponeva quello che era il corredo funerario, particolarmente ricco, era composto da ceramiche, piccoli utensili in ossidiana e altri piccoli oggetti che potevano essere utili al defunto nella vita dopo la morte. Chiaramente la concezione era quella. Proprio qua, con gli oggetti di corredo, ci ricolleghiamo agli idoli, perché tra appartenenti al corredo funebre erano anche appunto delle statuette particolarmente significative, come statuette in calcare o in arenaria, realizzate sempre in forme volumetriche e alcune addirittura anche finemente dettagliate e decorate. I resti scheletrici e gli oggetti del corredo erano infine cosparsi di ocra rossa, un elemento rituale che continua a suggerirci l'ideologia di quella popolazione, ovvero che esistesse una vita dopo la morte, e ora magari si riesce a capire meglio perché è stato così importante dedicare spazio nel descrivere appunto dettagliatamente quello che era il significato della dea madre del ciclo vita-morte. Comunque, questi resti cosparsi di ocra rossa sono una testimonianza della credenza di quelle società del fatto che esistesse una vita dopo la morte e che la morte fosse quindi un periodo di transizione, un passaggio a una vita ultraterrena. Tra questi esempi, uno che è particolarmente interessante è quello che è l'artefatto che è stato ritrovato nella tomba numerata 387. Difatti, in questa sepoltura la statuetta era posizionata nella mano destra del defunto, forse. Questa è l'ipotesi a indicare un preciso simbolismo legato al rituale del funerale, della sepoltura. Queste tombe rappresentano come dire, un patrimonio importante per la Sardegna, rappresentano soprattutto per quello che riguarda la ricerca di come le antiche popolazioni vivevano la morte e i riti funerari. E sono proprio queste le prime, i primi esempi di sepolture ipogeiche ritrovate, inteso come a Grotticella. Sono quindi più recenti, cioè nel senso sono più antiche delle Domus de Janas, che hanno sicuramente che sono sicuramente più note. Abbiamo parlato della necropoli, però è importante anche vedere l'abitato del sito. Stiamo parlando sempre di Cucurisa Rius. L'insediamento abitato ha restituito tracce di occupazione continua, come abbiamo detto, fin dal Neolitico medio, fino al terzo millennio avanti Cristo. Le strutture scoperte comprendono fosse di varie forme, colme di depositi di ceramiche, manufatti litici, resti di pasto, anche ossa di animali e molluschi. Tutto questo ha portato gli studiosi a pensare che fossero sostanzialmente, che si trovassero sopra quelli che erano dei fondi di capanne, ma anche ovviamente altre strutture che potevano essere comode per la vita, della comunità, per esempio dei depositi, o anche appunto degli spazi in cui, insomma, smaltire i rifiuti. Notabile anche il fatto che alcune di queste fosse presentavano al loro interno altre piccole fossette cilindriche destinate ancora a vari utilizzi di cui non si sa bene. Chiaramente, non avendo come dire, un riscontro scritto di quello che era la vita di quel periodo, tutte le ipotesi sono frutto di interpretazione, di studi ovviamente approfonditi e dettagliatissimi, che comunque si devono basare appunto sul cercare di capire più che sapere concretamente. Purtroppo del passato non sappiamo niente, sostanzialmente molto del lavoro e di interpretazione. Dunque, stavamo parlando anche degli scavi che sono stati effettuati tra il 78 e il 79, è importante, e questo periodo è stato importante perché grazie appunto a questi scavi che sono stati rinvenuti, è stata rinvenuta una ricca varietà di materiali che oggi sono esposti al Museo Giovanni Marongiu di Cabras. Tra le ceramiche, quelle attribuite alla cultura di San Ciriaco, cioè del medioli nel Neolitico, nel Medio Neolitico, si distinguevano per impasti depurati e superfici lisce, prive di decorazioni. Mentre invece le ceramiche della cultura di Ozieri si differenziavano per varietà decorativa e tecniche di ornamento, quindi presentavano più dettagli come appunto incisioni o impressioni, motivi a zigzag, insomma motivi geometrici e così via. Però noi adesso non possiamo dedicare lo spazio anche a parlare della ceramica. Comunque, oltre a appunto una grande quantità di oggetti di uso comune, come quindi vasi e altri prodotti in ceramica, il sito ha restituito numerosi altri reperti, tra cui chiaramente strumenti, utensili, prodotti in ossidiana, quindi lame, raschiatoi, punte di freccia, e altri ovviamente strumenti che venivano utilizzati poi per varie attività artigianali. E infine, tra le scoperte più significative, si annoverano proprio le statuette femminili e anche maschili delle culture di Ozieri e di Subozieri, cioè statuette in marmo bianco, come abbiamo visto nel reperto della scorsa puntata. La statuetta della dea madre di Turriga, ma oltre al marmo bianco anche in ceramica. Le figure di marmo si presentano anch'esse come appunto la dea madre in forme appiattite e stilizzate, e si riconducono quindi allo stile planare, mentre invece quelle in ceramica adottano delle forme più cruciformi. E
E si presentano appunto in maniera diversa. Quindi questo sito archeologico ha riportato alla luce una grande varietà di reperti che mostrano appunto le differenze anche legate al passaggio del tempo, all'evoluzione della produzione di queste popolazioni. Dunque, vediamo anche l'evoluzione di queste statuette, anche perché, come appena detto, nel sito archeologico sono state trovate sia statuette femminili, anzi prevalentemente femminili, ma anche statuette maschili. Infatti, con il passare del tempo, la dea madre, legata profondamente alle comunità agricole, venne gradualmente sostituita, da figure maschili. E questo perché le figure maschili incarnavano meglio i nuovi ruoli sociali in linea con i cambiamenti, diciamo, delle strutture socio-economiche di queste società. Per esempio, durante l'età dei metalli, che portò a un'economia più complessa, più articolata e dinamica, caratterizzata per esempio da crescenti esigenze di difesa, dati appunto con il progresso tecnologico, la presenza più frequente di conflitti. E in tutto questo contesto qua potete bene immaginare che, considerando che la forza militare maschile divenne determinante per la sopravvivenza delle comunità, questo ebbe un riflesso anche sulla produzione dei ninnoli e delle statuine. E infatti, proprio grazie o a causa, per meglio dire, di queste innovazioni, ci fu una evidente riduzione, della presenza della Grande Madre e anche come dire, una rimmaginazione dei suoi poteri e della sua importanza che andò sminuendo. Nei miti emergenti il suo ruolo fu spesso divenne più subordinato, anzi divenne subordinato a quelle delle figure maschili ed è così che anche a livello religioso la figura della dea madre, un tempo indipendente, adesso diventa figlia del dio padre, moglie di un dio marito, insomma, sorella di un dio fratello. Questo vuol dire che tutte le figure maschili iniziano nell'immaginario di queste società a ricoprire più importanza. In Sardegna, già durante la cultura di Ozieri, il culto della Dea Madre conobbe l'affiancamento di una divinità maschile, simboleggiata da menhir e motivi taurini o bovini, che sono presenti e che sono visibili tutt'oggi nelle Domus de Janas, ma anche nei manufatti, per esempio in ceramica, oppure direttamente anche negli amuleti. L'affermarsi di una società dominata completamente dalla figura maschile, avviene durante l'età del rame ed è qui che nasce ogni immagine legata, con immagine si intende produzione di statuine e altri artefatti, legati alla figura del guerriero, al valore del guerriero e a tutti quei, come dire, quelle caratteristiche prettamente maschili. È da questo periodo che infatti iniziamo a vedere la produzione di statue menhir armate di pugnali, che venivano utilizzate poi per identificare luoghi sacri, aree funerarie. Insomma, tutto questo ci fa capire che con la transizione, con il rinnovo della tecnologia e la produzione di migliore tecnologia da guerra, vi è anche una transizione e un cambio della visione della realtà e degli aspetti chiave della realtà. Le statuine femminili erano le principali perché la Dea Madre rappresentava diciamo, la parte più grande del culto, dell'idea. Adesso, con l'arrivo della violenza più sviluppata, sono le figure maschili a dominare la produzione delle società preistoriche. Dunque, ricapitolando un po' e vedendo anche gli altri artefatti, le statuine femminili e le stele figurate sono considerate espressione della religione della Grande Madre, quindi simbolo di un'energia primordiale che governa il ciclo della vita e della morte. Esse incarnano e comunque rappresentano o testimoniano elementi di irrazionalità magica, di superstizione, di credenze e servono anche in un certo senso da portafortuna, riflettendo gli effetti negativi degli eventi nefasti. Accanto a questo, a queste rappresentazioni, troviamo però anche, sempre per il discorso della produzione più maschile, troviamo degli amuleti fallici usati sempre, almeno così si suppone, per allontanare le energie cattive, allontanare il malocchio e così via. Tant'è che è una pratica questa che sopravvive, che è sopravvissuta fino ai nostri giorni. Ovviamente l'importanza del materiale è fondamentale. Quando si produce un amuleto o un qualcosa di questo tipo, talvolta è proprio la forma a dettare la sua utilità, la sua funzione. Per esempio, i propri poteri difensivi di questi amuleti derivano dalle loro forme, dal colore, ma anche dal materiale. Ci sono anche degli artefatti un pochettino più macabri, per esempio collane fatte con denti umani o ovviamente anche con denti animali, per esempio denti di cervo, denti di volpe, oppure anche delle collane, dei pendenti ricavati da zanne di cinghiale, collane fatte di conchiglie, le abbiamo viste prima, che invece sono associate più alla fertilità, almeno così si crede. Quindi diciamo che adesso che ci avviamo alla conclusione di questo episodio, ci conviene riprendere uno dei punti che avevamo trattato al primo episodio, cioè cercare di identificare la produzione artistica della Sardegna prenuragica. Io dico ma produzione artistica, adesso capirete perché, cercare di capire se effettivamente si tratta di arte o meno. Anche questo fa parte del dibattito. Sicuramente se dovessimo utilizzare le categorie attuali sarebbe complesso. Questo anche perché comunque tutte queste produzioni hanno una funzione ritualistica, hanno un utilizzo, quindi non vengono concepite e create con il semplice scopo di abbellire. Abbiamo visto amuleti di protezione, oggetti di culto. Da un punto di vista più pragmatico, invece, si potrebbe dire che effettivamente sono opere d'arte a tutti gli effetti, e questo si può dire tenendo a mente anche l'alto grado di cura che alcuni di questi reperti mostrano. Chiaramente il discorso diventa ancora più semplice quando alle statuine si introduce anche la ceramica, con i suoi testimonianza, ognuna di una sua cultura specifica, con i suoi motivi proprio più decorativi, motivi geometrici di cui abbiamo parlato prima, ma anche figurativi, volti umani, figure maschili e femminili, scene di danze, scene di caccia. Insomma, tantissime cose rappresentate che sembrano essere fatte proprio per l'abbellimento e che permettono quindi al vaso, al prodotto, di andare oltre la sua funzione, che può compiere benissimo anche senza decorazioni, ma invece viene dato sfogo all'estro creativo di queste popolazioni, e oggi abbiamo la possibilità di ammirarlo grazie ai reperti che sono stati conservati. È chiaro che questo è un mondo un po' sconosciuto ancora, forse perché tra parentesi si potrebbe, tra virgolette, anzi si potrebbe dire che viene anche un po' oscurato da quello che è l'importanza e la diffusione e la pubblicità che ha la civiltà nuragica, quindi il pre-nuragico rimane un pochettino fuori dai riflettori. In ogni caso, come continueremo a vedere nella prossima puntata in cui io vi aspetto, c'è tantissimo che si può scoprire e tantissimo che si può, grazie al quale si può rimanere affascinati, ecco. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un buon proseguimento di giornata, vi ricordo le frequenze 98 FM, 88 FM e vi ricordo la presenza dei programmi anche sul sito dell'emittente nella sezione podcast.